nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi.
Voglio vivere una vita vera. Non voglio più un sogno.
Ma George, tu non sai suonare.
Mia cara, questo non ha nessunissima importanza.
Nuovo Cinema Yulm.
Buongiorno!
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 Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Nuovo Cinema Yulm, siamo partiti col botto, Rocco, no? Con un monologo tra i più famosi, direi, del cinema. Esatto, infatti, no?
Che resiste nel tempo.
Che resiste,
no?
Nel tempo.
Dall'82 resiste.
Esattamente, più di 40 anni.
Parliamo di Blade Runner, ovviamente.
Blade Runner di Ridley Scott, un film che appunto ha segnato un cambiamento anche forte dal punto di vista anche figurativo della fantascienza, del cinema di fantascienza, e che è rimasto appunto, come si dice, nell'immaginario in maniera molto presente, tant'è vero che continua ad affascinare gli spettatori. Ma perché ne abbiamo parlato?
Ne parliamo perché riesce in sala, no? Abbiamo spesso parlato di riedizioni di film anche qui nel programma, tra l'altro non abbiamo fatto i compiti da bravi presentatori perché ormai forse speriamo che sia sottinteso, ma siamo Rocco Mucagatta,
giusto, e Riccardo Caccia.
Esatto. Nel nuovo Cinema Yulm non ci siamo presentati, ma ci siamo fatti presentare da Blade Runner.
Esatto.
Che riesce in sala. Adesso fai una di quelle uscite evento 14, 15 e 16 aprile, quindi è un'occasione per vederlo in sala, perché questo è un film ormai che penso anche i nostri studenti che ci ascoltano,
certo,
abbiano metabolizzato. Lo vediamo anche sempre quando lo si cita, tra l'altro l'hanno metabolizzato chissà in quale versione, no? Perché
certo, esatto,
abbiamo avuto modo di vederne, se non sbaglio, addirittura tre
mi pare, esatto,
no?
sì, infatti
era quella dell'82, poi c'è stata quella Director's Cut del 92 e poi un Final Cut del 2007. Non ho controllato questa qui quale sarà.
Ah,
quale
infatti, quello nemmeno io l'ho verificato, perché mi ricordo sì la discussione, no, sul fatto che fosse stato aggiunto il voice over che Ridley Scott non voleva, insomma, quindi sì, è stato interessante anche capire questa quale versione sarà. Ad ogni modo, abbiamo parlato appunto di un film in sala, perché sapete, noi insistiamo sempre molto sul, esatto, fatto che invitiamo appunto gli studenti, ma non solo ovviamente i nostri studenti, ad andare a vedere il film in sala, e soprattutto appunto in un'occasione di una riuscita come questa, di una riedizione come questo, credo che sia un appuntamento da non perdere.
Sì, e se non vi ha convinto questo monologo, non so davvero che cosa vi possa convincere.
Esatto.
Senti, però adesso dobbiamo di nuovo convincere forse ad andare a vedere un film in sala un po' più appartato, no?
Esatto,
anche
sì,
se comunque di un grande maestro. Lo lasciamo magari scoprire dopo la sigletta di prima pagina da uno stralcio da un altro film celeberrimo di questo regista, e poi riveliamo l'arcano.
Esatto.
Alla nuova carne.
Di chi si tratta?
Di chi si tratta? Ovviamente di David Cronenberg, regista canadese, regista sul quale il nostro ex rettore e professore di cinema Gianni Canova ha scrisse tempo fa la prima monografia italiana, appunto, edita dal Castoro. Regista che arriva in sala con un nuovo film, però questo estratto era da uno dei suoi film più iconici, come si suol dire oggi un po' troppo frequentemente.
Un po' per tutto.
Esatto.
Che è Videodrome. Un film che personalmente, penso anche a te, è uno di quei film che mi hanno un po' cambiato la vita.
Decisamente.
Ancora adesso ho l'immagine nel profilo Facebook per i gruppi di community con i ragazzi di Debierry, e mi chiamo Max Renne, che era il nome di James Woods nel film in Videodrome.
Esatto. Debierry, tra l'altro, per i giovani, insomma, che forse non la conoscono molto, cantante dei Blondie, ma anche per cui anche una sorta di, come dire, anche lei icona, diciamo, di un certo tipo di musica alternativa, che qui è utilizzata come attrice, che appare in questa altra dimensione, diciamo, di questo canale televisivo molto particolare, che insomma crea negli telespettatori delle reazioni, diciamo, a livello cerebrale, che gli fanno
delle mutazioni,
e anche
parlando
delle mutazioni
di Cronenberg, perché poi è un regista per eccellenza, no? Un po' riduttivamente ancora lo si ricorda per i grandi body horror degli anni 80, poi è diventato molto più cerebrale.
Sì.
Però devo dire che quest'ultimo film che è uscito da qualche giorno, che adesso lo pronuncio male, tu mi devi correggere, The Shrouds.
No, Shrouds.
Shrouds, vedi, lo dicevo già malissimo, veramente. The Shrouds vuol dire i sudari.
I sudari, sì.
E tra l'altro ha una premessa un po' tanto cronenbergiana, no? È una tecnologia del prossimo futuro inventata da questo filantropo milionario, ma anche vedovo inconsolabile, interpretato da un Vincent Cassel, che è fisicamente uguale a David Cronenberg, no? Proprio pettinato, truccato come lui. Ed è una tecnologia, se non sbaglio, Tech Grave,
sì,
che consente di seguire passo passo i processi di decomposizione attraverso un sistema di telecamera a circuito chiuso nelle tombe. Quindi è una specie di sudario visivo. I cari possono vedere, le persone possono vedere i loro cari che gradualmente si decompongono nelle tombe. Un'idea molto cronenbergiana.
Molto cronenbergiana, no? L'ibridazione tra corpo e tecnologia è da sempre quasi, no? nel cinema di Cronenberg, all'inizio nei suoi primi film, per esempio penso a The Parasite Murder, sono appunto magari dei parassiti che entrano nel corpo umano, sempre più invece poi c'è questa integrazione tra corpo e tecnologia, come per esempio in un altro film come Existence, no? Quindi
Tra l'altro, poi, per citare Videodrome da cui siamo partiti, è un film che poi si intorce in una trama cospiratoria, perché qualcuno vuole sabotare questa nuova tecnologia. Chi è, chi non è? Gli ecoterroristi, dei turbocapitalisti che vogliono capitalizzare su questo tipo di tecnologia. Il film prende poi anche questa china un po' dei deepfake, delle fake news,
sì,
non si capisce, cioè, un po' come in Videodrome diventa un grande film anche sulle cospirazioni. Tra l'altro, tu citavi giustamente Gianni Canova, che lo ha proprio presentato e ha dialogato con lui la scorsa settimana nella premiere, nella prima serata del BAFI, il Busto Arsizio Film Festival, nonostante Cronenberg annunciato come ospite in presenza, poi per un'influenza
purtroppo
Sia rimasto a Londra. E noi però, grazie al BAF, grazie a Giulio San Giorgio, docente IUL ma anche direttore del BAF, abbiamo un paio di estratti dell'intervista di Cronenberg fatta da Gianni Canova. Ma andiamo subito
il primo.
Poi lo dobbiamo tradurre, ma tu sei un anglofono di comprovata fede, io sono tranquillo.
Grazie, ti ringrazio per la stima.
La protagonista si chiama Rebecca, il richiamo a Hitchcock mi sembra evidente, anche perché anche qui abbiamo, come nel film di Hitchcock, la protagonista è morta prima dell'inizio della storia, e forse è anche una storia di una donna che visse due volte, visto che entra. Per cui volevo chiedere il rapporto di Cronenberg con Hitchcock, e poi, sempre restando sul nome dei personaggi, il cognome di Rebecca ha una assonanza col cognome della protagonista di Existence. Ci sono dei legami fra questo film e Existence, se non altro perché entrambi esplorano il confine che c'è qui fra la vita e la morte, là fra la realtà e la simulazione del videogioco.
The only connection between this movie and Existence is me. I mean, my sensibility, you know, my nervous system. But I was not thinking of any other movie when I made this movie. And that is always the way it is with me. Each movie is as though it's the first movie I ever made. I don't think about my other movies. It's as though I never made another film. Now, I know there are directors who are very self-referential. They like to have references to their other films. And some, like, let's say, Brian De Palma, always references Hitchcock because that's what he likes to do. But I approach it a different way. I forget all of the other movies. I forget. Of course, I've seen them. They live in me. But I am not really thinking about them. I'm creating a new world of my film. And I know that it will connect automatically in some way with my other films because it's me making the film. But I'm not consciously thinking about it at all.
Bene, brevemente una traduzione per chi non conoscesse l'inglese, tra l'altro David Cronenberg parla un inglese molto facilmente comprensibile, sì. Comunque fondamentalmente dice che, rispetto appunto alla domanda che gli fa il professor Canova, che la sua idea di cinema, è chiaro che dice ci sono dei riferimenti a Existence perché Existence l'ho fatto io, sono la mia materia in un certo senso, sono il mio sistema nervoso, però in realtà io quando faccio un film non penso mai ai miei film precedenti e anche riguardo ai riferimenti altri, come nel caso appunto del film di Hitchcock citato, non è un mio riferimento in modo particolare perché non amo appunto considerare gli altri film quando sto facendo un film, non sono un regista, lui dice, come Brian De Palma, che è un regista, perché ci sono dei registi che invece fanno riferimento ad altro cinema. Brian De Palma per esempio rifà spesso in qualche modo del cinema di Hitchcock perché è quello che gli interessa, ma io invece faccio qualcosa come se non avessi mai fatto un film prima, poi è chiaro, dice, che quello che sono resta.
Tra l'altro il film ha una matrice fortemente autobiografica, quello sì, come poi ha confessato anche in più di un'occasione, la morte dell'amata moglie, poi anche della sorella che era anche la sua scenografa, se non sbaglio, proprio Denise Cronenberg, lo hanno spinto a riflettere anche poi per la sua stessa età, che è un'età molto avanzata, là, insomma, più insistentemente su quanto abbia mai fatto finora, proprio su questo tema della morte, dei confini tra la vita e la morte. Il film è anche un'affascinante riflessione proprio su questa pervicacia nel mantenere un ricordo attraverso le immagini che giustamente Canova, in un bell'articolo che vi consigliamo, in un piccolo saggio per Fata Morgana Web, andatelo a cercare, si è chiesto se sono immagini cinematografiche o televisive, perché poi come sempre fin dai tempi di Videodrome Cronenberg riflette anche sulle mutazioni del sistema mediatico,
sistema mediale, certo, delle varie tecnologie, sì.
E lo ha fatto tra l'altro ancora una volta assistito da uno dei suoi collaboratori più preziosi, che è Howard Shore, musicista penso della maggior parte dei suoi film, sì. Sicuramente negli ultimi 20 anni sono tutte firmate da lui, e anche su questo Canova ha dialogato con lui, sentiamo lo stralcio.
Io volevo chiederle come ha lavorato in questo film con il musicista con cui Cronenberg lavora da 40 anni, Howard Shore. Qui in particolare c'era una sfida molto grossa sul piano del sonoro, perché si trattava di costruire una partitura che avesse a che fare con la morte. Come avete lavorato con Howard?
Yes, Howard and I have made, I think, actually 17 movies together. And we have developed a kind of telepathy where we don't really talk too much. It's actually quite difficult to speak about music. And Howard and I came to the conclusion that most movie music is there to accentuate what is already on the screen. So if you have a scary scene, you have scary music. If you have an exciting scene, you have exciting music. If you have a romantic scene, you have romantic music. And we thought that the music in a movie could actually do something else. It could do an additional thing, a completely different dimension to each scene, like another character almost. And so that is how we work. Howard reads the script. He sometimes comes to the film set, he sees the first cut of the movie, he starts to think about music and what can be done. And then once I have a first cut of the movie, you know, the very first cut. I show it to Howard, and we talk about, we do what we call spotting. That is to say, we spot where the music should go. Does this scene need music? Could it use music to say something interesting? Or should it have no music? Would that be the strongest thing? And so we go through the whole movie that way. And then Howard starts to send me versions of the music. First, the first versions, they're not with an orchestra or anything, but sort of synthesized. Suggestions of what could happen in each scene and with the music. And most importantly, how does the music interact with the dialogue? Because I have a lot of dialogue in my movies. And the music, if it's going to be there at the same time, needs to be very carefully integrated with the dialogue.
Allora, la risposta di David Cronenberg è molto articolata, ma si può riassumere in questi aspetti. Lui dice, tendenzialmente la musica del film viene usata in maniera convenzionale, per cui se una scena è spaventosa si fa mette della musica spaventosa, se la scena è drammatica si aggiunge della musica drammatica, se la scena è romantica si mette una musica romantica. Quello che invece io faccio assieme ad Howard Shore, col quale oramai ho un rapporto quasi telepatico, dice non parliamo quasi mai di come sarà la musica, ma in qualche modo cresce da sola, nasce da sola, è quello invece di cercare una dimensione sonora, una dimensione musicale che in qualche modo si adatti alla scena che vogliamo musicare, ma senza necessariamente, come dire, rafforzare l'elemento emotivo che quella scena provoca. Lui dice che con Shore, lui è il musicista, appunto, Howard Shore, il compositore, a volte va sul set, in ogni caso di solito guarda un primo montaggio, diciamo, del film, e su questo lo cominciano a lavorare assieme, facendo un'attività che lui chiama quella di spotting, cioè individuare i punti nei quali secondo loro deve esserci della musica, tenendo anche conto che i suoi film sono molto dialogati e quindi bisogna anche capire in che modo far interagire la musica e il dialogo, così come dei momenti in cui invece l'assenza di musica diventa altrettanto importante.
Ecco, quindi l'invito appunto è a confrontarsi con un film sicuramente meno promosso anche a livello, potremmo dire, mainstream rispetto a tanti altri titoli, certo, di cui di solito ci occupiamo, e comunque l'ultima opera, l'ultima speriamo non in termini assoluti, ma comunque un'opera abbastanza testamentaria,
sì,
no? Per lo sguardo che dà anche su tutti i temi di un autore fondamentale del cinema contemporaneo come David Cronenberg. L'invito quindi è appunto a cercarlo, perché poi probabilmente non sarà in tantissime
sale, sì.
Uno di quei film un po' da andare a cercare
o adorare, un po' bizzarri, insomma.
Quindi bisogna un po' anche confrontarsi con questo tipo di cinema. Noi siamo qui a parlare spesso di film blockbuster, mainstream, eccetera, ma poi lo sappiamo, forse una delle ragioni anche per andare al cinema è anche un po' trovarsi di fronte anche a degli oggetti non sempre che ci vengono incontro,
certo, non sempre
con semplicità,
esatto,
accattivanti, sì, ma che ci sfidano e che ci inducono anche un po' a riflettere sul mondo, sulla contemporaneità, e sicuramente questo The Shrouds
sì,
va in questa direzione,
certo.
Quindi se qualcuno poi vorrà intervenire e dirci qualcosa in proposito, noi siamo sempre qua, ci potete anche cercare su Instagram oppure provare al 331 14 38 923, e ne approfittiamo anche per ricordare chi ci assiste in questa trasmissione: alla regia Lorenzo Cantù e Martina Matta, e in redazione Claudia Catricalà, scusate, ma è già ora, come si può dire, di cambiare pagina.
Cambiamo pagina.
E dove andiamo?
Andiamo verso gli Absolute Beginners.
Ok.
Cullati dalla voce di David Bowie, affrontiamo due absolute beginners nostrani, italiani, due attori, una donna e un uomo, che passano dietro la macchina da presa con due film che sono in uscita nei prossimi giorni. Stiamo parlando di Greta Scarano con La vita da grandi e Luca Zingaretti con La casa degli sguardi. Si tratta appunto di due attori contemporanei che hanno realizzato, che hanno partecipato, insomma, diversi film sia a livello cinematografico che nelle serie TV, dove spesso ormai anche gli attori italiani vengono utilizzati, che si sono fatti una loro loro fama, soprattutto Zingaretti, Montalbano, l'immancabile Montalbano, che appunto passano dietro la macchina da presa con due film che raccontano insomma delle vicende molto legate un po' alla nostra, come dire, al nostro consueto, diciamo, dimensione dell'Italia un po' piccola, un po' raccolta, così, che però insomma hanno degli elementi di interesse, no Rocco?
Sì, sono film, tra l'altro sono due film che, per quanto molto diversi poi anche negli esiti, anche dal punto di vista visivo, un po' dialogano tra loro, perché hanno a che fare con la difficoltà di vivere, esatto, con le difficoltà anche di stare in famiglia. In quello di Greta Scarano, che è appunto La vita dei grandi, c'è il rapporto complicato della protagonista Matilda De Angelis con questo fratello autistico, eppure molto più capace di lei di affrontare la vita con semplicità, esatto. E dall'altra invece nella Casa degli Sguardi c'è un giovane aspirante poeta, però roso da un male di vivere che poi prende le forme dell'alcolismo, e che lo mette proprio anche in contrasto con chi gli sta attorno e anche con questo padre dolente interpretato dallo stesso Luca Zingaretti. Possiamo magari sentire magari il primo dei due trailer. Partiamo dalla Vita da grandi.
Sono Omar Nanni, ho 39 anni, 11 mesi e 6 giorni. Come professione voglio diventare un cantante famoso.
Tu non ce la puoi fare. Prima lo capisci, meglio stai.
Potete insegnarmi tu a diventare adulto.
Possiamo provare ad essere un po' più vivi. Hai visto Omar stasera?
Ci vogliamo sistemare, sì o no?
Non mi voglio sistemare. Voglio essere felice.
Ci proverò ancora e ancora finché non arriverà il mio momento.
Lo voglio vedere salire su quel palco. Ci deve provare.
La vita da grandi, diretto da Greta Scarano, che a differenza di Zingaretti non va davanti alla macchina da presa in questo film, è solo dietro alla macchina da presa, e è un film che si ispira, interpretato da Matilda De Angelis, una giovane attrice italiana molto capace, molto brava, e si ispira comunque a una storia vera, nel senso quella di due reali, fratello e sorello, Margherita e Damiano Tercon, che sono due personaggi che sono diventati famosi grazie appunto ai social, come succede spesso ultimamente. Che cosa racconta insomma un po'
tra l'altro, forse l'avete già un po' intuito anche da questo trailer molto accattivante, il film non prende affatto quelle vie spesso un po' lamentose, esatto, patetizzanti di questo tipo di film, ma in realtà una confezione anche musicale, soprattutto visiva, molto pop. Poi infatti è un film prodotto da Groenlandia, sono quelli Sidney Sibilia, Matteo Rovere, sono quelli anche della serie sugli 883 di Mixed by Harry, di Smetto quando voglio, che hanno spesso delle idee anche un po' fortunatamente innovative,
sì, decisamente,
nella forma e non soltanto nel contenuto.
Ambientato a Rimini, tra l'altro, no? Una Rimini invernale,
stagione,
esatto.
No? Quindi anche lì fortunatamente non troppo felliniana,
no,
poi lì si agitano altri fantasmi.
Chiaro.
Quindi anche un film che ha un po' l'ambizione di rivolgersi a un pubblico giovane, lo fa nel cast, lo fa nei modi, lo fa anche un po' nella confezione visiva, che nulla ha da invidiare anche a un certo cinema americano, anche europeo, sì, che spesso ci lamentiamo non è abbastanza tenuto presente dai nostri registi.
Decisamente, decisamente. E a questo punto però direi di passare all'altro film e sentirci il promo. Il
trailer anche qui.
Esatto.
Sono anni che va avanti così. Ha lasciato la scuola, ha perso gli amici, anche la fidanzata l'ha lasciata.
Per favore, vi chiedo solo di darmi un po' di fiducia.
Domani comincio a lavorare.
Sì, non sono capace.
E che pari?
Dicono che sei una specie di poeta maledetto.
Poeta maledetto? Ma di certo questo non è il sogno mio.
Allora qual è il sogno tuo?
Da piccolo ero tutto un sogno io. Infatti per questo mamma diceva che potevo fare il poeta.
Sulla luna, per piacere. Non mandate un generale.
Ma devi smettere di spiarmi, papà! Lo capisci che mi dà ansia e mi soffro? Ma te senti quando parli? Te senti?
Ecco, se in La vita da grandi i personaggi e i due protagonisti sono ispirati, diciamo, alla vita reale, qui nella Casa degli Sguardi l'ispirazione viene da un romanzo di Daniele Mencarelli, che tra l'altro è stato ospite in Yulm poche settimane fa, tra l'altro, quindi che affronta appunto un tema molto, molto duro, con insomma toni di cui ci direi tu, Rocco.
Sì, tra l'altro Mencarelli, che anche lui ha una scrittura spesso autobiografica, sì, soprattutto in questo La Casa degli Sguardi, che era il suo romanzo d'esordio, forse chi ci ascolta lo conosce soprattutto come l'autore del romanzo da cui è tratta una serie di Netflix, arrivata la seconda stagione, di grande successo, che è Tutto chiede salvezza, sì, anche quella sul disagio mentale, sui problemi anche dei TSO, dei trattamenti sanitari obbligatori. E anche questo forse è un film più composto, più classico, anche perché anagraficamente Zingaretti è di un'altra generazione, probabilmente a Greta Scarano, e quindi, certo, lui si muove più su un terreno e lo sguardo di un padre, mentre, esatto, là Greta Scarano con la sua protagonista hanno gli sguardi di una sorella, quindi di una pari grado,
esatto,
no?
Sì,
invece, certo, qui c'è lo sguardo più di un padre, no? Che non capisce un po' il male di vivere del figlio. Ma è ugualmente un film interessante, perché anche questo rifugge un po' da alcune facce di soluzioni, forse cliché, meno risolto rispetto a quello di Greta Scarano, ma è di nuovo uno di quei film che ci fanno un po' sperare per il futuro del cinema italiano. E qui concludo con una nota un po', come si può dire, leggera. Tutti questi registi, tutti questi attori che diventano registi, che esordiscono come registi, no? Qualcuno maligna che sono i produttori che vogliono risparmiare, averne due in uno. Era sicuramente così forse negli anni Ottanta, quando tutti i nostri comici, certo, da Villaggio a Pozzetto, Celentano, insomma, spesso erano anche registi, sì, in prima persona, ma quello era un altro momento della storia del cinema,
certo,
italiano,
sì,
un altro tipo di cinema. Mm-hmm. Abbiamo visto anche recentemente, spesso facciamo degli absolute beginners, l'abbiamo fatto anche con Mastandrea, sì, che adesso è in sala con la sua seconda, suo secondo film, sì, dopo Ride e non, cioè, questo è nonostante,
sì,
però effettivamente è un segno, un sintomo dei tempi, no? Che quelli che un tempo stavano davanti soltanto alla macchina da presa,
certo,
oggi giustamente abbiano anche un'ambizione di stare dietro e, come si può dire, anche un po' di esprimere uno sguardo sul mondo, non solo attraverso la recitazione, attraverso il corpo. Mi sa che ne vedremo ancora tanti di questi,
mi sa
di
anche
questi
a me
là, insomma.
Poi un po' un legame c'è, cioè, tra quello che hai appena detto tu, Rocco, e la prossima rubrica,
sì,
che è Mamma Mia. Qui, nonostante la leggerezza della sigletta, si tratta però di una rubrica un po' cattivella, diciamo, no?
Alto tasso di inimicizia,
decisamente, perché qui parliamo di film che, insomma, secondo noi non sono proprio riuscitissimi, anzi sono un po' delle mezze fetecchie, diciamo, e in questo caso parliamo di due film che comunque sono diretti da ex attori. Eden, di Ron Howard, che è stato attore televisivo in una famosa serie che si chiamava Happy Days, e Senza Sangue di Angelina Jolie, che non è ovviamente Ron Howard, poi è diventato regista anche di successo. Angelina Jolie, anche lei, non è assolutamente la sua prima opera come regista, però insomma si tratta di due film che sembra che facciano un po', come dire, rimpiangere certe altre opere del passato, per esempio nel caso di Ron Howard, no?
Sì, anche perché sono entrambi due film che sbagliano probabilmente il registro, anche un po' con il quale affrontare due storie che tra l'altro sono potenzialmente interessantissime, perché Eden, o Eden come diciamo all'italiana, sì, no? È basato su una storia realmente accaduta, no? Quella del famoso eccidio dell'isola di Floreana, un'isola delle Galapagos, in cui nei primi anni 20 si trasferirono una serie di espatriati europei, uno più matto dell'altro, chi cercava di salvare lombardi di trovare un rifugio dalla reduce della prima guerra mondiale, chi intendeva rifondare con la filosofia l'umanità. Poi c'è anche una baronessa dagli appetiti sessuali incontenibili, tra l'altro Ron Howard, che è un regista generalmente molto assessuato,
esatto,
qui
sì.
Prova a fare un po' un film, anche un thriller erotico, un film dove si incrociano tanti sapori, ma alla fine si resta un po' più con l'idea della maionese impazzita, no? Che non ci sono dei registi che sono anche bravi a calibrare, certo, i vari generi, a incrociarli,
anche questo, i toni narrativi,
anche i toni, e questo resta un film un po' sfuggente, ma non in senso buono, nonostante un cast di alto livello, perché c'è Jude Law, c'è Vanessa Kirby, c'è Ana de Armas, c'è Sidney Sweeney da Euphoria, no? Tutto un cast, come si può dire, di grande richiamo, ma il film, cioè, sembra un po', sai quando uno fa il film Modì, film pazzo,
sì, sì,
Ron Howard è sempre stato un regista molto razionale,
molto, esatto,
eclettico,
sì, calibrato,
quindi insomma questo non gli è proprio venuto bene, ma se posso, e qui mi assumo la piena responsabilità, forse anche peggio va con Senza Sangue, sì, dove c'è Angelina Jolie, ma c'è anche Baricco come romanzo,
ah, giusto,
no?
Perché vero,
poi
sì,
film,
sì,
nasce,
certo,
dal romanzo di Baricco.
Assolutamente.
Questo è un film, sai, un po' quei film, un po', è un po' il Cent'anni di solitudine, forse, di un po' il García Márquez, non so se di Baricco, ma sicuramente la Jolie, che con la sua protagonista, che è Salma Hayek, cerca di costruire anche una saga che attraversa il tempo, le generazioni, ambientata anche in questa America Latina, no? In cui si intravedono i fantasmi della dittatura, gli orrori anche di una certa storia, e di nuovo è un film a forte componente melò, come anche quello di Ron Howard, ma che di nuovo un po' parte alla Sergio Leone, ricorda anche un po' il Tarantino all'inizio di Inglourious Basterds, poi diventa un film da camera con due che parlano e continuano a confrontarsi, no? Presente e passato,
un po' indeciso, insomma, su dove andare,
sono entrambi due film per, diciamole così, per vecchie signore alla ricerca di qualche brivido pomeridiano nelle sale d'essè. Poi vediamo come andranno, perché noi poi, anche quando non ci piacciono i film, speriamo sempre che vadano,
certo,
bene,
quello sicuramente,
e anzi, infatti, se qualcuno dei nostri ascoltatori, ma se sono soprattutto studenti universitari, li vedo poco, forse un po' più Eden di Senza Sangue, li vedo poco come film a loro diretti,
sì, certo,
se avranno voglia anche di scriverci o di confrontarsi in una prossima puntata con noi dicendoci non avete, non hai capito nulla, mi assumo la responsabilità, noi siamo qui,
siamo qui, certo, anche per prendere le bastonate, giustamente,
come no, cioè, già ne prendiamo tante agli studenti,
esatto,
come si può dire, nelle battute che sicuramente ci saranno su di noi, e quindi abbiamo le spalle forti.
Sì, sì, forti, solide.
Cosa abbiamo adesso?
Adesso abbiamo Prendi i soldi e scappa.
Ah, ok.
Sì, anzi, ne avrei parecchie.
Anche questo è vero.
In questo mondo, la creatività è la chiave per sopravvivere.
Devo combattere con la gallina?
Un cavalcatore di galline.
Allora, questa settimana il box office si apre con un altro botto. Noi abbiamo aperto col botto del monologo di Blade Runner, qui c'è un botto perché il film Minecraft...
Botto economico
da questo punto di vista, perché Minecraft è il film che guida in questo momento la classifica dei film più visti in Italia, no?
Sì, 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 nonostante tutto sommato non sia piaciuto più di tanto neanche ai videogiocatori più sfrenati del gioco da cui parte, nonostante la critica, noi per primi faccia sempre un passo indietro, perché confrontarsi con questo tipo di film, se non hai l'età, come cantava una volta anche,
esatto,
Caselli, è sempre complicato. La scivolata da vecchio boomer è dietro l'angolo,
decisamente,
no? Questo tra l'altro è un film che non prende né la scorciatoia della versione cartoon di Super Mario e neanche quella china, potremmo dire, intellettuale, anche un po' di approfondimento psicologico di Greta Gerwig del Barbie. Quindi è un film che resta un po' a mezz'aria, perché da una parte gioca con la memoria degli anni Ottanta,
certo.
C'è un protagonista, Jason Momoa, che è un vecchio campione di videogiochi degli anni Ottanta, che deve quindi imparare a videogiocare anche a Minecraft. Poi ci sono sempre i ragazzini espertissimi, no? Che sono una componente, certo, di questo, sì, tipo di film. Personaggi live action incastonati in un mondo comunque che è quello di Minecraft, con tutti i suoi regni. Insomma, davvero noi su questo facciamo un passo indietro e ci piacerebbe tanto confrontarci con qualcuno dei nostri ascoltatori che sicuramente sarà un giocatore
di, certo,
di Minecraft, e ci piacerebbe in una delle prossime puntate, anche nella prossima, gettiamo il guanto di sfida,
sì,
perché non facciamo un piccolo dialogo su questo film e magari ce lo spiegate se non lo abbiamo capito, oppure se anche a voi non è piaciuto e perché non vi è piaciuto. Noi qui facciamo un passo indietro.
Decisamente, sì, mi sembra un'ottima proposta. Per il resto, insomma, non molto da dire, no? Mi sembra che in seconda posizione ci sia Le assaggiatrici di Silvio Soldini, però a una distanza abbastanza ragguardevole rispetto a Minecraft. Quindi, insomma, questo è, diciamo, il box office di questa settimana.
E poi ci torneremo, però adesso siamo già pronti per... Che cosa ci aspetta?
Vediamo quali sono le uscite della settimana.
Con la nuova,
giusto,
sigletta.
Con la nuova sigletta.
Sotto.
Get more out of life. Go out to a movie.
Ecco, proprio brevissima, ci introduce appunto.
Tu l'hai riconosciuta questa sigletta?
No.
Viene da Grindhouse. Tarantino. Rodriguez era la sigletta che faceva da intercapedi nei finti promo che c'erano dentro Grindhouse, anche se poi in realtà noi l'abbiamo visto in Europa separato
in esatto, parti, infatti,
quello di
sì.
Tarantino e quello di Rodriguez, ma c'erano un po' anche i finti trailer, e questo era l'intercapedine sonora, l'ideale per lanciare questa schidionata di
Ottimo. Tu insieme ai nostri registi e la nostra redazione vai a scovare delle chicche, veramente.
Così, sì,
bene.
Proprio.
Che cosa ci propone allora l'uscita in sala di questa settimana? Ci sono cose un po' diverse.
Eterogenee,
sì, esatto. Sì. Partiamo da Death of a Unicorn, sì, se vogliamo dire.
Death of a Unicorn è un film, anch'io lo devo ancora vedere, quindi sospendo il giudizio, però è un altro film A24, protagonista è Paul Rudd, un attore molto amato, anche l'Ant-Man dei film della Marvel, insomma, e con lui c'è la protagonista di Mercoledì, che adesso ovviamente non mi viene in mente come si chiama,
nemmeno io,
se lo ricorda.
Jenna Ortega,
esattamente, sì, che qui si vede proprio che perdo i colpi e non posso tenere di mezz'ora anche di radio.
Grazie ai nostri registi e registe.
Sempre, come si può dire, sul pezzo. Ed è un film un po' horror, un po' fantasy. Sono curioso di vederlo, magari ne riparleremo la prossima settimana.
Certo.
E poi abbiamo due film, come si può dire, d'azione, no?
Sì.
Di quelli che piacciono, come si può dire, a un certo pubblico,
un certo
che ancora va in sala, no? Ce n'è uno in particolare che è uno dei divi più amati di questo cinema muscolare, anche uno dei più intelligenti, anche se questo film non è forse il suo migliore, che è Jason Statham,
no? Con A Working Man,
con A Working Man, con il suo solito personaggio da eroe proletario, ex militare, che va a risolvere, come si può dire, i casi di una famiglia, di una brava famiglia di immigrati lavoratori in un'America viziosa e un po' trampiana sullo sfondo. Non so se vogliamo sentire un trailer di questo film qua.
Non hai idea di che cazzo stai sfidando.
Avevo fame.
Vaffanculo.
Non è un rapimento qualsiasi, è traffico di esseri umani.
Ti sei fatto strada uccidendo. E uccidendo dovrai uscirne.
Ci sta dando la caccia.
No, questo non va bene.
Facciamo una gara?
Sei un poliziotto.
Ti piacerebbe che lo fossi?
Questa forse è la battuta migliore del film, no? Quando uno che si appresta a essere torturato da Statham gli dice: un poliziotto, ti piacerebbe se lo fossi? E diciamo che qui c'è tutto il film. Quando le istituzioni non sono in grado di risolvere, esatto, i problemi, arriva Statham con tutto quello anche di ideologicamente un po'
chiaro, chiaro, un po' ambiguo,
che
no?
Film comporta.
Certo, in un certo senso anche Operazione Vendetta è un film che ha questa,
che va in quella direzione, quella direzione. Almeno lì c'è un attore forse più interessante, più sfumato, che è Rami Malek, che molti dei nostri studenti conoscono come Mr. Robot.
Esatto, sì.
È un techno nerd thriller.
Ma anche delle... Freddie Mercury.
Ma anche Freddie Mercury, giustissimo, giustissimo. Sì. E poi abbiamo invece una chicca da cinema d'autore.
Poi abbiamo una chicca da cinema d'autore, François Ozon, regista francese molto raffinato, anche con qualcosa di truffo, tra un po' truffo, un po' Chabrol, però con anche una forte personalità, che ha diretto tantissimi film, che ha realizzato questo Sotto le foglie, interpretato da Ludivine Seignet, che è una sua attrice prediletta, letta soprattutto i primi film, è una grande attrice, forse poco nota in Italia, come Josiane Balasco, oramai anziana ma molto molto brava. Raccontaci un po' di questo Sotto le foglie.
Diciamo che è un film un po', diciamo che la distribuzione lo vende come un giallo, come un polar, cioè un po' il giallo alla francese, e ha questa ambientazione anche un po' nelle campagne, ricorda un po' un film uscito qualche mese fa, anche questo di grande successo presso il pubblico del Dessé, che è L'uomo nel bosco, sì, di Alain Giraudy, un altro film un po', ecco, questo quando prima parlavamo di Eden di Ron Howard, che non riesce a mixare i toni e i generi, invece tanto il film L'uomo nel bosco quanto questo qua di Ozon si muove bene tra commedia grottesca, ma anche dramma familiare, ma anche un po' giallo. È un film dove, ecco, possiamo concludere così, dove molto viene lasciato anche all'interpretazione dello spettatore, cosa che a un certo tipo di pubblico fa imbestialire, perché certo, oggi molti vogliono il film che spiega tutto ripetutamente. Chiaro, sì. Questo è un film dove bisogna un po' guardare tra un'inquadratura e l'altra e riempire i buchi, le lacune che sono volutamente lasciate. Non è cattiva scrittura, ma come spesso certo, in Ozon, è volontà anche proprio di coinvolgere
lo spettatore nell'interpretazione.
Anche su questo, se qualcuno si volesse confrontare e provare un tipo di cinema un po' diverso dal solito, siamo qui.
Consigliamo. Bene, a questo punto siamo ai saluti finali, siamo arrivati alla fine e ci piace anche chiudere con un ricordo anche questa volta, no?
Anche questa volta, sì, ci spiace, perché poi ricordare molto spesso oggi significa anche ricordare chi non c'è più.
Certo.
Difatti vogliamo ricordarlo con una sua battuta, questo attore che è stato mattatore anche di tante serie TV, ma anche di tanto cinema. Vediamo un po' se lo si riconosce da questa breve clip che la regia adesso manderà.
Il gol c'era e basta. Nel calcio di oggi si parla solo dei arbitri. È la Roma che non è più quella di una volta. Niente più come una volta.
Te bisogna che ci parli, che questo è un po' strano ultimamente.
Un po' strano?
Allora è migliorato, di solito è molto strano.
Che amarezza.
Che amarezza, dice Antonello Fassari.
Fassari, giusto.
Antonello Fassari, infatti, attore di quelli di cui si ricorda soprattutto il volto, no? Forse più che il nome, tant'è vero che io l'ho sbagliato. Però un attore importante, cioè una presenza forte, che va, un caratterista che però forse va al di là del semplice.
Sì, tant'è vero che ci sarebbe piaciuto piuttosto ospitarlo in Faccia di Picasso, che è la nostra rubrica dedicata ai caratteristi. Purtroppo dobbiamo fare un ricordo, perché è mancato pochi giorni or sono. Aveva una malattia che, insomma, ne minava la salute da anni, aveva rarefatto anche le sue apparizioni televisive e cinematografiche. Lo stralcio che avete sentito veniva dai Cesaroni, dove lui interpretava Cesare Cesaroni, notevole anche il nome e cognome, il fratello del personaggio interpretato da Claudio Amendola, che era poi il cuore della serie. Ma anche Fassari, con questo ruolo di oste bonario che guardava e consigliava senza mai giudicare, è entrato nel cuore di tanti spettatori. Ma ricordiamo che Fassari è stato anche un proto cantante rap, questa è una cosa che non sapevo, con una canzone Roma di notte degli anni 80. È stato il regista del primo film rap italiano, che è Il segreto del giaguaro,
col
mitico Piotta, insieme ai Manetti Bros. E poi l'avete visto in tantissimi film, l'avete visto in Suburra, l'avete visto in Romanzo romanzo criminale, è stato un avvocato ambiguo anche in Pasolini, era l'avvocato di Gino Peloso in Pasolini, Un delitto italiano di Marco Tullio Giordana, è stato un carattere in tanti film dei Vanzina, da Monte Carlo Gran Casinò fino ad arrivare a Sognando la California, insomma un attore a 360 gradi che non poté fare, dico questa cosa qua che insomma dovrebbe far riflettere, Ferie d'agosto, perché a Virzì non piacque il fatto che lavorasse tanto con i Vanzina e lui allora fece Selvaggi, che era un po' Ferie d'agosto prima di Ferie d'agosto, dove faceva un comunista un po' boomer contrapposto al berlusconiano bebo di Ezio Greggio. E oggi è un cult movie, quindi ci piaceva concludere ricordando anche questo grande piccolo grande protagonista del cinema e della televisione italiana. Siamo alla fine,
grazie. Nuovo Cinema Yulm vi saluta ricordandovi anche il sito www.radioyulm.it e ricordando e ringraziando soprattutto in regia Martina Matta, Lorenzo Cantù e in redazione Claudia Catricalà. L'appuntamento è alla prossima settimana.
Esattamente, ciao ciao.
Nuovo Cinema Yulm.